È un episodio particolare, è un episodio dove sicuramente vediamo uno dei miracoli più grandi a livello fisico, che è quello della risurrezione. Ma in questo brano certamente non potremo vedere tutti gli aspetti, ci sono tanti spunti di riflessione e ci fermeremo semplicemente su alcuni questa mattina. Intanto, in qualche modo, l'affermazione iniziale di Gesù quando gli viene detto che la malattia era venuta sulla vita di Lazzaro e anzi la morte. Quindi gli viene annunziato che Lazzaro era malato, evidentemente era in una situazione terminale, era in una situazione dove da momento in poi sarebbe morto, avrebbe perso la vita fisica. E a questo punto sentiamo l'affermazione di Gesù che dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Questa prima affermazione la sorvoliamo velocemente, ma ci fa comprendere ancora una realtà importante di quando avviene qualcosa che non va, di quando c'è una malattia. Ancora in un altro episodio avevano chiesto a Gesù per un cieco nato se questo era legato al fatto che avesse peccato lui, avessero peccato i genitori, ma Gesù anche in quella occasione aveva detto: tutto questo è per manifestare la gloria di Dio. E anche in questo caso parlo di questa malattia come un'occasione perché la gloria di Dio si manifesti. Ed è importante sottolineare questo aspetto, che in qualunque difficoltà, in qualunque situazione, in qualunque sofferenza c'è preparata la manifestazione della gloria di Dio. Ma c'è preparata una manifestazione grande che può diventare una guarigione fisica, ma che in ogni caso è il risultato del sacrificio di Gesù. Infatti, quando è scritto affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato, quando si parla di Gesù glorificato, si parla di Gesù che in qualche modo passa attraverso la sofferenza, diventa peccato, diventa maledetto al nostro posto e poi riceve la piena attestazione, la piena approvazione del Padre compiendo la sua missione. Quindi un primo punto di riflessione veloce è che nella malattia, nel momento in cui c'è una crisi profonda, intanto ci si accorge dell'effimeratezza, della precarietà della vita umana e quindi nella malattia per un attimo si riflette e si cerca di comprendere se l'uomo finisce in una tomba, finisce con la decomposizione o c'è una dimensione eterna. Quindi si riflette sulla dimensione eterna dell'uomo. Primo punto. Secondo punto, nella malattia c'è una crisi in cui la persona normalmente, che si è costruita degli equilibri, che si è fatta dei progetti senza mai preoccuparsi di Dio, in qualche modo vede crollare tutte le sue prospettive e in qualche modo si richiude in se stesso e comincia ad essere fronteggiato con quello che è lo spauracchio della morte, e in qualche modo questo lo fa riflettere, lo ridimensiona, gli fa scoprire che non è Dio, che quella sindrome di onnipotenza che ha voluto alimentare finisce. Nella malattia ci scopriamo fragili, ci scopriamo umani, ci scopriamo veramente limitati, scopriamo le nostre debolezze. Ma ancora c'è un'altra aspettativa molto forte, che nella malattia crollano gli equilibri, crollano le sicurezze, ci confrontiamo con la dimensione eterna. In qualche modo nella malattia siamo più portati a ricercare quindi la presenza di Dio. In questo senso c'è un comando molto forte che Gesù ha dato di andare a visitare gli infermi, no gli inferni, quello ci è andato lui al posto nostro, alleluia. Gli infermi, perché quando una persona è in uno stato di malattia è più sensibile, è più aperta al messaggio della riconciliazione, al messaggio dell'amore di Dio, al messaggio di chi ha pagato per lui. E poi ancora, come in questo caso, la malattia può diventare anche un modo con cui la potenza soprannaturale di Dio si manifesta con una piena guarigione. Quindi vedete quante cose bellissime possono avvenire quando avviene la malattia. Mentre normalmente noi facciamo succedere tutte le altre, lamentele, seccature, facciamo un sacco di cose incredibili, ma la malattia è un'occasione importante per poter sicuramente avvicinarsi a Dio e anche per poter vivere, come in questo caso, una guarigione. E lì poi la storia si va avanti, si estende e notiamo un altro aspetto particolare, che appena Gesù sa questo, chiamato come pronto soccorso, Gesù in realtà non risponde subito a questa chiamata, e non perché si allinea a quello che fa il nostro pronto soccorso, che chiami e poi dopo forse un giorno dice: ma lei aveva chiamato? Si guarda, è già direttamente dal cimitero. Gesù viene chiamato, viene interpellato da qualcuno che lo ama e da qualcuno che gli ama, quindi dovrebbe mettere il turbo e andare subito, affittare il cavallo più veloce e subito arrivare a Betania. E invece vediamo che la scrittura dice che, udito che era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava e poi disse: andiamo in Giudea. E chiaramente lì, con la disapprovazione di tutti i discepoli, perché in Giudea Gesù non era molto ben visto e rischiavano realmente la persecuzione, rischiavano la morte. A questo punto si fanno avanti e al verso 15 qualcosa che Gesù spiega, perché a un certo punto chiaramente la notizia della morte è evidente e i discepoli, siccome lui aveva usato un termine che si era addormentato, capivano che dormisse, dice: ma se dorme magari avrà qualche disturbo, qualche incubo, qualche disturbo strano del sonno, ma Gesù stava parlando della morte e lo dice apertamente a loro e aggiunge: per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. E lì c'è un'affermazione forte da Tommaso, Didimo significa gemello, il quale, noto per la sua incredulità, invece in questo caso fa una dichiarazione molto forte, perché è esclamativa, non fa interrogativo. Se vedete, tante volte le frasi hanno un significato molto diverso a secondo il punto che c'è alla fine. Qui c'è un punto esclamativo: andiamo anche noi per morire con lui. È quasi come a dire: siamo pronti, se sarà questo un momento in cui Gesù dovrà morire, anche noi daremo la vita per lui. Chiaramente era quello che Gesù da solo doveva fare in quel momento, però esprime profeticamente qualcosa e esprime anche il desiderio dei suoi discepoli, in questo caso, di essere con lui. Gesù arriva, trova Lazzaro morto già da 4 giorni e lì avviene tutta una discussione in cui le sorelle, intanto notiamo che tra Marta e Maria anche in questo caso c'è una differenza. Marta chi era delle due? Quella più dinamica, quindi corre incontro a Gesù. Maria era quella più contemplativa, se ne sta tranquilla e poi viene interpellata in un altro momento. Infatti, come Maria ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, mentre Marta, e Maria stava seduta in casa. E a quel punto tutta quella discussione: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche ora so che tutto quello che chiederai a Dio te lo darà. E a quel punto avviene realmente qualcosa di incredibile. Gesù comincia a manifestare in maniera chiara il senso profondo della sua missione e annunzia con forza: io sono la resurrezione e la vita. E questa è un'affermazione che questa mattina abbiamo bisogno di cogliere in una maniera nuova. Io sono la resurrezione e la vita. Nell'intimo di ogni essere umano c'è un desiderio di ricominciare, c'è un desiderio di rinascita, c'è un desiderio di trovare qualcosa di nuovo, c'è un desiderio di vita. E Gesù questa mattina si presenta di fronte all'episodio più drammatico, all'episodio più grave che può avvenire nella vita di ognuno di noi, cioè la morte. Di fronte a questo episodio, lui si presenta come la risurrezione e la vita. E questo io credo che già debba farci riflettere questa mattina, debba veramente toccarci, debba sconvolgerci, perché lì dove noi umanamente abbiamo considerato il capolinea, c'è una frase che dice, non è nella Bibbia, finché c'è vita c'è speranza, no? Ma quando c'è morte, secondo la logica umana, non c'è più speranza. La morte è capolinea, la morte è la fine di un percorso. Ma qui Gesù, ancora in una maniera chiara, in una maniera definita, ci vuole fare riflettere questa mattina che non ci sono situazioni dove Lui non può intervenire, non ci sono situazioni dove Lui non può dire l'ultima parola. E in qualche modo è strano, ma tutto ha un decorso particolare secondo il tempo di Dio. Le sorelle si lamentano, altri si lamentano, ma poteva venire subito questo medico quando era ammalato, c'era un po' più speranza. E tante volte anche nella tua vita sembra che il soccorso di Dio arrivi all'ultimo momento. È come se qualcuno dicesse, ma poteva aiutarmi prima di essere con l'acqua alla gola? Ma Dio ha tutto programmato, Dio in qualche modo guidava perfettamente i passi di Gesù. Io sono convinto, questo la scrittura non lo dice, ma sono convinto che Gesù umanamente sarebbe andato lì subito, ma la sua comunione con il Padre lo ha fatto arrivare al tempo giusto. Questa è una grande lezione. Tante volte noi vogliamo precedere Dio, ma Dio, come con Gesù, vuole avere un contatto stretto con la tua vita e vuole che tu sia in sincronismo, in contatto con Lui per capire i Suoi tempi, perché tante volte noi o acceleriamo o peggio ancora rallentiamo, ma Gesù andava secondo l'orologio di Dio e questa mattina c'è una lezione grande per ognuno di noi. Vogliamo sincronizzarci con il tempo di Dio, vogliamo sincronizzarci con la sua visione delle cose e non arrivare né troppo tardi né troppo presto ai suoi appuntamenti, a quelle cose che ha preparato. E lì, dopo questa considerazione, quindi c'è questa affermazione forte: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Solamente questa frase, ci vorrebbero 10 culti per poterla cominciare a comprendere. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Io sono la resurrezione e la vita. Io forse credo che tante volte abbiamo difficoltà a comprendere che nel momento in cui abbiamo ricevuto Gesù, non possiamo più morire. Come dice, non possiamo più morire? Non possiamo più morire, siamo entrati in un'eternità costante di vita, siamo entrati in una dimensione, anche se il nostro uomo esterno si disfà, dove non potremo morire mai. Se solo cominciassimo a comprendere questo, potremmo vivere in maniera molto meno ansiosa il senso della morte, la paura della morte. E io non so se questa paura è presente nella vostra vita, ma nella mia vita era molto presente. E solamente la scoperta di quello che Gesù ha fatto mi ha cominciato a trasformare. Certamente, magari poi c'è la paura della sofferenza, questa è un poco più seccante, ma qui Gesù si pone come terapia totale per il problema più grande dell'uomo, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Quindi un'assicurazione sulla vita, qualche cosa che non potrà mai bloccarsi, fermarsi. Questo è il messaggio che Gesù porta davanti alla tua realtà di capolinea, davanti ai tuoi perché, davanti ai miei perché, davanti ai miei ma, davanti ai sé delle sorelle di Lazzaro, se tu fossi, se questo, quante volte siamo imprigionati dal sé, e non dal sé solamente da se stessi, ma dal sé, se questo, se quell'altro, quanta amarezza si crea nei nostri cuori quando cominciamo a ragionare, a dire se non mi avessi telefonato, se avessi fatto così, se tu, se io, se le circostanze, se qui, se Dio, se sopra, ora non mi troverei in questa situazione. Quante volte abbiamo fatto queste lucubrazioni mentali dicendo se. E di fronte al sé, di fronte al condizionale, di fronte a quella ipotesi che ci fa pensare di avere perso l'occasione giusta, se mi fossi sposata 10 anni fa, a quest'ora ti saresti divorziata. se avessi vinto un terno all'otto, se avessi veramente, certo, in un certo senso, se manchiamo le opere di Dio, qualche cosa la perdiamo. Ma la cosa bella, la buona notizia questa mattina è che al nostro se, al nostro però, al nostro ma, Dio ci dà delle certezze, ci dà delle affermazioni forti, chiare, che non ci creeranno nessun dubbio, che non ci daranno nessuna illusione, ma ci dice che la sua volontà di vita e di resurrezione è per ognuno di voi. Ci crediamo questa mattina? Io non voglio dilungarmi tanto, non voglio andare avanti. Ci crediamo al sé, al ma, l'affermazione di Gesù è forte. Forse sei una persona come Marta, pragmatica, e stai a dire in maniera pratica, se questo fosse successo, se avessi comprato quell'azione in banca, se avessi investito quei soldi, se avessi fatto quel lavoro, forse sei una persona come Maria, se avessi pregato di più, se avessi avuto una rivelazione che mio fratello moriva, forse avrei potuto scongiurare. Ognuno di noi forse si trova in situazioni dove sembra che quello che succede dipenda semplicemente dai nostri errori, dalle nostre limitazioni, oppure sembra che dipenda da una noncuranza di Dio, il quale è troppo impegnato per occuparsi dei nostri problemi. Ma Dio come ha risposto allora? Risponde questa mattina alle tue limitazioni. Prima cosa, Gesù piange, freme. Il verbo esprime qualcosa di forte, come di irritarsi pure, ma l'irritazione non è arrabbiato con chissà chi, è arrabbiato per l'opera del diavolo. È arrabbiato per la morte, è arrabbiato perché esistono queste trappole tremende. Si turba e dice: dove l'avete deposto? E le voci intorno: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Quante critiche questa mattina ancora Dio deve sentire. Perché Dio non fa così? Perché Dio non fa colì? Perché non interviene? Perché qui? Perché là? Perché non capisce come mi sono ridotto? Perché non sa la mia situazione? Perché qui? Perché là? quante petizioni, quante richieste di intervento che secondo gli uomini non sono evase. Gesù va al sepolcro, viene nella situazione già degenerata, viene nella situazione dove non c'è alternativa umana, viene nella situazione dove c'è soltanto lo scoraggiamento, dove c'è la fine, dove qualcuno dice non ci resta che piangere. Gesù viene e vuole fare la differenza questa mattina. Ci alziamo in piedi. Gesù si sta avvicinando alla tua vita in questo momento. E non sei nella condizione estrema di Lazzaro. Quello proprio era finito, era morto. Ma la cosa incredibile, possiamo notare centinaia di aspetti di questo episodio, ma la cosa incredibile è che a un certo punto, dopo che viene tolta la pietra, Gesù si rivolge a Lazzaro. Quindi anche in una situazione di morte Lazzaro stava ascoltando, poteva ascoltare. Gesù, anche nelle situazioni estreme, può dire la sua parola e non ha importanza a quale livello di scoraggiamento, di difficoltà, di sfiducia, di incredulità, di morte, non fisica, ma forse nel senso di mancanza, di aridità spirituale. Non ha importanza dove ti trovi, non ha importanza dove ti sei seppellito. Lì Lazzaro non si era seppellito da solo, lo avevano dovuto seppellire perché puzzava, la morte puzza, ma anche la morte spirituale fa puzza. Lì la voce di Gesù esplode e dice tre parole: Lazzaro, vieni fuori. E questa mattina Dio non ha bisogno di dire tante parole per vederti uscire fuori da quelle cose che ti hanno imprigionato. Non ha bisogno di farti una dissertazione teologica. Non ha bisogno di... perché Lui è la resurrezione e la vita. Questa è la sua natura. E qualunque sia la tua situazione, qualunque sia la tua sofferenza, qualunque sia la tua morte, Dio ha la capacità di dire le parole che faranno la differenza. Oh, sono seppellito nella indifferenza, sono seppellito nell'apatia, sono seppellito nella insofferenza, sono seppellito nell'incredulità, sono seppellito nei debiti, sono seppellito nella mancanza di lavoro, sono seppellito in situazioni che sembrano irrisolvibili. Ho sperato, ma poi la speranza differita, dice la Scrittura, mi ha fatto languire il cuore e ora sono lì, rassegnato al fallimento, rassegnato al dominio del diavolo nella mia vita, rassegnato alla malattia, rassegnato alla depressione, rassegnato a tante cose che non vorrei. Io sono la resurrezione, la vita. Questo è il modo con cui Gesù si presenta davanti al tuo problema e poi ti chiama per nome e ti dice vieni fuori. E meno male che ha detto Lazzaro vieni fuori, perché se diceva solamente vieni fuori sarebbero usciti tutti fuori. Ma lo chiama per nome e questo ci fa capire che Dio ha una specificità. Questa mattina non chiama in maniera generale. Sì, Lui in maniera generale ha detto venite voi tutti che siete aggravati e travagliati, io vi darò riposo. Ma questa mattina ti chiama in maniera personale e ti dice Antonio, Antonella, Elisabetta, Cinzia, Cesare, vieni fuori. vieni fuori. E se Lazzaro, già decomposto da 4 giorni, allora c'era un clima molto umido in Palestina, si seppellivano dopo un giorno, perché dopo un giorno già facevano un fetore incredibile, ed era 4 giorni lì. Se la parola di Dio, che a un certo punto viene fuori, perché Gesù riceve questo dal Padre, lo puoi resuscitare, e questa mattina Gesù riceve dal Padre, lo puoi guarire, lo puoi liberare, lo puoi aiutare, lo puoi consolare. E Gesù dice: Antonella, Antonietta, Lina, Francesca, Giuseppe, vieni fuori! Fuori! Fuori da quella trappola mortale, fuori da quella trappola di incredulità, fuori! Io ti chiamo, io sono la resurrezione e la vita, vieni, vieni! E io, senza che ci siano poi lunghe preghiere, vorrei chiamare fuori da situazioni incredibili persone che in questo momento si sentono legate per la prima resurrezione. Vorrei chiamarle fuori. Poi, quando è uscito fuori Lazzaro, gli hanno detto, qualcuno gli ha detto: scioglietelo, c'è un'opera più profonda poi che deve essere compiuta a livello umano. E questo è simbolico, è una metafora, ma c'è un'opera che solo Dio può fare in questo momento, se puoi ascoltare la sua voce. E se Lazzaro l'ha potuto ascoltare essendo morto, qua mi sembra che di morti non ce n'è, forse c'è qualche zombie, no? Allora puoi ascoltare questa voce che ti dice: vieni fuori da quella situazione di capolinea, da quella situazione dove ti senti ormai morto, incapace di cambiare, incapace di affrontare. Vieni fuori. E io ti dico velocemente: vieni avanti se vuoi venire fuori, vieni avanti, esci dal sepolcro, esci dal sepolcro, esci da quella situazione che ti sta trattenendo, esci, perché Gesù è la resurrezione e la vita che ti stanno chiamando. Vieni fuori ora. Nessuno poteva chiamare fuori Lazzaro, nessuno poteva fare sforzi tremendi per recuperare la sua vita, nessuno poteva fare la differenza. Ci sono momenti nella nostra vita dove anche quello che ci dicono gli altri diventa un peso, anche quello che ci chiedono gli altri diventano forzature ancora più grandi. Ci vorrebbero fare resuscitare, ci vorrebbero fare vivere, ma gli altri non ci comunicano la vita, tante volte ci danno frustrazione. Ma Gesù, questa mattina, è Lui che ti dice: vieni fuori, vieni fuori.